Mancano 10 minuti alle 9, buona mattinata da Massimo Bacchetta, benvenute e benvenuti a Itaca come ogni sabato mattina da adesso fino alle 10:30. Buona giornata, buon sole per dove c'è, buon fresco per chi ce l'ha. Colazione lunga come sempre il sabato mattina, approfittandone per andare a vedere i giornali fino alle 10, poi ci prendiamo il tempo per una chiacchierata un po' diffusa su una delle notizie della settimana, che è quella della autonomia differenziata che la Lega ha preteso di votare, di far votare a tutto il suo governo e maggioranza, e che a questo punto poi presenta i conti davanti agli occhi di tutti su quello che potrà succedere. Ne approfitteremo per parlare proprio con persone che se ne occupano, il forum Diseguaglianze e Diversità, a proposito appunto degli effetti che potranno esserci sempre che l'autonomia differenziata, oltre che un vessillo, diventasse anche qualcosa di pratico, ma questo lo vedremo dopo le 10. A vedere i giornali di oggi e le molte pagine dedicate, l'Italia scopre quello che già sa, cioè un pezzo di mondo che sostiene il lavoro italiano e l'economia italiana, che è fatta di caporalato, di lavoro segregato, di assenza di regole, dove per una volta la parola lavoro clandestino davvero può essere utilizzato. Lo si vede già anche nei commenti che su un po' di prime pagine appaiono, prima ancora dei titoli. Vi faccio degli esempi: carne da capannone, il commento di Massimo Giannini sulla Repubblica in prima pagina, feriti e invalidi, il corpo straziato del paese operaio, Giusy Fasano sul Corriere della Sera, quegli atti disumani del popolo italiano, Valentina Petrini sulla Stampa in prima pagina, così coprono le responsabilità nell'agropontino, Massimo Franchi sul Manifesto. Così, sono degli esempi di commenti in prima pagina. Andiamo però a vedere ovviamente le prime pagine, a partire dal primo titolo di prima pagina in elenco. Repubblica, lavoro, i nuovi schiavi. Corriere della Sera, lavoro, morti e polemiche. La Stampa, governo PD, scontro sui caporali. Il Manifesto, lavoro nero. E c'è una foto del ministro dell'agricoltura Lollobrigida, e c'entra alquanto, come vedremo a proposito dell'atteggiamento del governo sul disastro che è stata cronaca e oggi sarà manifestazione a Cisterna di Latina. Avvenire, cibo, spazzatura. Dopo la morte di Sanam, nel mirino il caporalato e le altre zone d'ombra delle filiere alimentari. Il Giorno, caporalato, più controlli e ispettori. Il Domani, il caso Singh è omicidio, serve più Stato, è un virgolettato di un'intervista all'ex ministro Bellanova. Primo titolo però del Domani è isolati su nomine, conti e MES, è l'Italietta di Meloni e Giorgetti. E questo apre un filone, il Messaggero, primo titolo, autonomia deciderà Meloni, e Gualtieri, sindaco di Roma, dice Roma penalizzata. I giornali del governo, dov'è tutto lo schifo del lavoro segregato? Non c'è. La Verità, gli impostori dell'accoglienza, così lo si gira. La Dem Bellanova proclamò di aver abolito il caporalato. Si è visto, scrivono. Schlein cerca di addossare al governo la responsabilità per la morte del bracciante indiano, ma sono le politiche immigratorie del PD e alleati ad aver creato le condizioni per lo schiavismo. E quindi in prima pagina su questi giornali va altro. Ilaria Salis svela il suo programma politico occupare le case altrui. Questa è la verità. Libero. Salis confessa e non si pente. Occupa, non paga e martella. Libero. E poi non c'è altro. Il giornale, in prima pagina, la finanza cambia idea, è stato un errore snobbare Meloni, e poi assalto alla crescita, in fumo 100 milioni, il modello Milano distrutto dalle toghe, decine di inchieste sull'edilizia, allarme del comune, persi investitori e incassi. Altri giornali, prima pagina, il Fatto Quotidiano, ristoratori, commercianti, notai and company, chi evade di più, chi sono i più propensi all'infedeltà, è la mappa del fisco dove si mettono la media dei redditi dichiarati già in prima pagina tra lavanderie, baristi, ristoratori balneari e gioiellieri, e si dice nel sommarietto i ristoranti hanno un imponibile medio di 8.600 euro, chi paga tutto 56.000, i bar di 7.000, seguono elettricisti e tintorie. Sole 24 ore, energie rinnovabili, pronte le correzioni per salvare 12 miliardi del fotovoltaico. E poi chiudiamo con la prima pagina del Foglio, che mette in prima pagina, centro pagina, il pezzo settimanale di Giuliano Ferrara. Per fortuna non siamo francesi nella questione Le Pen o Mélenchon, in Francia il dilemma infernale del secondo turno, visto che si avvicinano le elezioni. Invece sotto la testata ci pensa il direttore, la vergogna di Guterres che chiude gli occhi di fronte ai terroristi che in Libano si armano per colpire Israele calpestando i paletti ONU. Il tutto perché il segretario generale dell'ONU ha detto il Libano non diventi come Gaza. Questo è il primo titolo delle prime pagine di oggi. Ci fermiamo 2 minuti e mezzo e poi continuiamo ovviamente andando a guardare un po' meglio prime pagine e cosa c'è dentro. Un minuto dopo le 9, un piccolo scrupolo per un ascoltatore che mi ha scritto: guarda che oggi è domenica, non è sabato. No, temo che tu possa star tranquillo, è sabato, non hai dormito 2 giorni, e quindi non è quello che pensi tu. Andiamo a vedere i giornali un po' cosa c'è dentro, oltre il primo titolo della prima pagina. Dicevo, però, per una volta tutto il lungo primo sfoglio è dedicato alla questione del lavoro e delle morti sul lavoro nelle varie forme, che sia il caporalato, che siano le fabbriche che esplodono. La Repubblica in seconda pagina, un titolo diciamo che fa la mappa generale, in nero, sfruttati e senza permessi nei campi oltre 200.000 invisibili, settore economico a più alto tasso di sommerso. Ricordatevi le parole, perché poi andiamo a sentire cosa dice il ministro del settore, Lollobrigida. Un lavoratore su quattro non è in regola, il 70% sono extracomunitari, 8-9 ore di lavoro al giorno con punte di 14 ore, la paga in media 30 euro e una parte se la prendono gli intermediari. Questo è il panorama, diciamo, sintetico di sommario. Il panorama di racconto invece lo si vede per esempio dall'inviato Clemente Pistilli di Repubblica a pagina 3, corpi dilaniati e minacce, la tragedia dei Sikh tra Piantagioni e Serre nel canale del canale Mussolini. E inizia così il racconto, se voi avete in mente quello che è successo qualche giorno fa. All'interno di una fungaia nelle campagne di Sabaudia, nel cuore della notte, Kaur stava lavorando su un carrello a qualche metro d'altezza. Ma Kaur non è l'ultimo caso. È scivolata, un ferro se l'è conficcata nelle parti intime, dilaniandola. Era il 2020. La donna, soccorsa da un'ambulanza chiamata da alcuni colleghi, è stata portata nella sua abitazione. Ho dovuto chiamare io il 118 e minacciare una denuncia per farla trasportare in ospedale, dichiara il sociologo e professore universitario Marco Omizzolo. Non siamo riusciti a convincerla a presentare una denuncia. Parliamo di una donna sola, 3 figli. In quel momento quel lavoro per lei era tutto, dice l'avvocato Silvia Calderoni, che insieme al collega Salerni si occupa con Progetto Diritti Onlus di braccianti stranieri trattati come schiavi nell'agro pontino. La morte del 31enne Satman Singh, che lunedì ha perso un braccio mentre utilizzava il macchinario, eccetera, ha squarciato il velo sull'inferno dei Sikh, quello di Navi, come era chiamata la vittima degli amici, però non è un caso isolato. E si continua. Di incidenti sul lavoro gravi che gli imprenditori agricoli pontini cercano di nascondere ne contiamo circa 30 l'anno e quello che scopriamo noi è solo la punta dell'iceberg, dice Omizzolo, che vabbè, l'avete sentito anche da noi, uno dei massimi esperti poi dello sfruttamento del lavoro lì in quella zona. E questo è il racconto che viene fatto. Ma andando avanti, a proposito di quello che poi sentirete riferito anche alle dichiarazioni del ministro Lollobrigida, si va avanti e si dice in questo racconto, come se non bastasse, poi in questa situazione c'è anche chi lucra persino sulle mutilazioni e sulle morti. In una retrobottega di un negozio etnico in provincia di Latina, un bracciante insieme a un mediatore culturale e a un lavoratore italiano stanco di vedere i Sikh trattati come schiavi svela il business legato agli incidenti sul lavoro. La maggior parte degli indiani, dice, non parla italiano e quando si fanno male, subendo amputazioni o fratture, gli fanno firmare una cessione del credito, facendogli credere che sono i moduli per ottenere il risarcimento. E quando c'è qualcuno che muore, volano in India e fanno lo stesso con i parenti. Agli indiani vanno gli spiccioli e risarcimenti cospicui finiscono ai datori di lavoro e a chi collabora con loro, agenzie di pratiche e avvocati che fanno firmare quegli atti. Allora, questo è un piccolo racconto che trovate su Repubblica. Racconti, fotografie, ce ne sono tanti sui giornali, e c'è anche la vignetta, il disegno di LK, uno dei due parla di caporalato e l'altro eccellenza italiana della sovranità alimentare, e tenete a mente anche questo. Se poi per sintesi si passa a quello che il governo ha fatto, e vengono un po' i brividi perché ha fatto la promessa che si fa in questi casi, faremo più controlli. E quindi Repubblica, il governo lotta ai caporali, ma i sindacati lo smentiscono. Promessa del governo Meloni, intervenire presto sul caporalato con uno o più emendamenti al decreto agricoltura che adesso è in Senato. Cosa e come cambiare però ancora non si sa, solo un timido impegno a rafforzare le ispezioni e correggere il decreto flussi per garantire che gli stranieri richiesti dalle aziende italiane con il click day siano davvero contrattualizzati una volta in Italia e senza quel tetto alle conversioni dei contratti da stagionali a tempo determinato a indeterminato, massimo 6.000, che oggi costituisce un freno per le stesse imprese. Ieri hanno incontrato i sindacati e i sindacati poi a fine commentano così: apprezziamo la convocazione del governo di fronte a una situazione di estrema gravità come quella di Latina, al tempo stesso rileviamo che sono arrivate solo promesse di aumentare i controlli incrociando banche dati, occorre invece andare alla radice, cioè abolire la legge Bossi-Fini, ormai datata, richiesta però che trova il muro del ministro Lollobrigida, dobbiamo discuterne con la maggioranza. Allora, procediamo su questo, al di là delle fotografie, dei racconti che per una volta vengono fatti da quella zona, per esempio il Corriere, pagina 4, nei campi 230.000 vittime del caporalato, braccianti sfruttati, contratti fantasma, vita nei ghetti, paga minima a 2 euro per un'ora di lavoro, pesano anche le piccole dimensioni di tante aziende. C'è un altro racconto di Paolo Virtuali, templi, mense, agricoltura, i 200.000 sikh italiani dalla Lombardia al Lazio. Ora, ma a proposito delle promesse del governo, a pagina 3, una pagina intera, il governo promette più ispettori e controlli, e poi si dice un pezzettino in più, e studia gli incentivi per le imprese virtuose, perché il governo ha detto prima mossa intensificare i controlli. Il Ministero del Lavoro dice che aumenterà il numero degli ispettori da assumere per contrastare la piaga del caporalato. La soluzione prospettata nell'incontro con i sindacati dalla ministra Calderone sono 750 unità, il numero di ispettori che sarà assunto su base regionale dai vari ispettorati territoriali. Questo appunto, però, senza numeri verificati. E oltre all'aumento dei controlli, prendono forma due misure aggiuntive destinate a confluire nel decreto agricoltura, cioè si tratta di una decontribuzione per le imprese che aderiscono alla rete lavoro agricolo di qualità istituita all'INPS. L'adesione prevede il rispetto delle norme in materia di lavoro, legislazione sociale, regolarità fiscale e sicurezza. La certificazione INPS dovrebbe contribuire a evitare che le imprese operino al di fuori delle regole, capito? Cioè, se rispetti le regole, decontribuzione. Questo racconta il governo, che intanto ha dato, pagina 4 del Corriere della Sera, il permesso di soggiorno alla vedova di Satnam per aiutarla, la vedova sola e impaurita, e quindi riceve il permesso di soggiorno, se non ricordo male, per motivi di giustizia, mi sembra, cioè qua per seguire a questo punto la vicenda legata a suo marito morto. A rimettere un po' però le cose, diciamo, al loro posto, a proposito di quello che davvero succede e poi le reazioni quasi pavloviane di un governo, c'è il manifesto, appunto, lavoro nero in prima pagina, con fotografia del ministro Lollobrigida che guarda l'orizzonte. A Latina, feudo elettorale della destra tra busti di Mussolini e fasci littori, Satman Singh è stato lasciato morire perché irregolare e sfruttato. Per Meloni e Lollobrigida un caso isolato, non appartiene al popolo italiano, parlano a proposito dell'imprenditore, e le imprese non si criminalizzano. Oggi sciopero e manifestazioni. I dati di sintesi ve li ho dati prima, quindi difficile ridurre tutto a un singolo criminale, però ci si può provare. Allora, Massimo Franchi in prima pagina sul manifesto: l'importante è circoscrivere, sviare, non parlare di caporalato e tantomeno di razzismo. Davanti alla vergogna della morte di Satman Singh e al quotidiano sistematico sfruttamento del lavoro migrante nel suo feudo dell'Agropontino, la destra, che guida il governo Meloni, si limita a colpevolizzare il datore di lavoro, precisando però subito che si tratta di un caso isolato e difendendo la categoria e la filiera agricola, tanto brava, sana e cara. Continua Massimo Franco, Massimo Franchi, scusate. Francesco Lollobrigida, cognato, va oltre nell'isolare il caso di Satman dopo Giorgia Meloni, che dopo giorni di silenzio si era limitata a un "sono atti disumani che non appartengono al popolo italiano". E lui va oltre, e la morte è avvenuta per colpa di un criminale, dice Lollobrigida, non deve portare a demonizzare le imprese agricole. In queste situazioni può accadere che ci sia un criminale, una criminalizzazione di uno degli anelli della filiera. Può capitare quindi che si criminalizzi di fronte a episodi gravi come quello di Latina anche tutte le imprese agricole. E poi, citando un atto vandalico di un'associazione agricola in Lombardia, Lollobrigida ha parlato a margine di un incontro organizzato con la ministra Calderone, ministra del lavoro, con imprese sindacati di categoria. Un'ora di incontro, e continua Massimo Franchi, al ministro è bastato per spiegare a tutti la situazione e la bontà dell'azione di governo. L'Italia, virgolettato, ha diritti dei lavoratori molto avanzati, e che i diritti umani e dei lavoratori devono essere più centrati negli accordi di scambio. Sarà per questo, forse, che solo oggi il governo, per mettersi a posto la coscienza, ha deciso appunto di concedere a Sony, la moglie di Satnam, un permesso di soggiorno di 6 mesi rinnovabile, anticipato Lollobrigida, ma solo per motivi di protezione speciale. E questa è la fotografia della filiera agricola, con pochi, anzi uno solo forse pare, criminale che ha sfruttato la situazione. ma tutto il resto no. Sulla Stampa, a pagina 2, c'è un'intervista, non solo lì, però sulla Stampa la troviamo in prima pagina anche sul Domani, all'ex ministra del lavoro Bellanova, che proprio ha svolto lavoro, diciamo, nei campi e con gli stagionali. L'ex ministra: basta campagne di violenza contro gli stranieri, Satnam è morto per l'odio, bisogna svuotare i ghetti. Insomma, una fotografia un po' diversa. Dice Bellanova: colpa delle campagne di odio condotte in questi anni contro gli stranieri. Io sono basita per la disumanità e l'inqualificabile incapacità politica di affrontare questi fenomeni. Tutti adesso si strappano il cuore perché c'è una situazione così grave, però non siamo di fronte a un'emergenza. È il frutto di quello che non si è voluto affrontare per tanto tempo. La cosa più semplice per una classe dirigente inqualificabile è individuare il nemico contro cui aizzare le persone, e questo porta al risultato che oggi non ci sia più pudore. E di fronte a un incidente gravissimo, il titolare di un'azienda si sente il diritto di scaricare il proprio lavoratore. Chiamiamo le cose con il loro nome, la campagna di odio contro gli immigrati è una narrazione che risponde solo alla propaganda politica di chi la fa. Nel mondo reale queste persone sono venute in Italia alla ricerca di un futuro migliore, come loro diritto, e sono qui perché abbiamo bisogno del loro lavoro. Hanno il diritto di avere il permesso di soggiorno. Questa è l'ex ministra del lavoro Bellanova sulla Stampa, dove altrettanto c'è un racconto specifico di una situazione. Io schiavo per aiutare i miei figli, 20 ore nei campi e non ho niente. Ed è il racconto di Humayun. Appartengo al mio caporale, dice che è scritto sul contratto, 2 anni per arrivare in Italia, adesso devo pagare 50 euro per il vitto e l'alloggio. Ma pare che sia solo un criminale. Continuiamo, e c'è l'altro lato del lavoro, l'esplosione di ieri, ed è la seconda pagina di del Corriere della Sera. Esplosione in fabbrica a Bolzano, 6 operai ustionati, 4 sono gravi. Le fiamme dopo la mezzanotte di giovedì, mai vista una scena così, dicono i testimoni. Ipotesi di un'anomalia nel forno, e indaga ovviamente il pubblico ministero. Su questa esplosione, come dire, i racconti sono abbastanza stupefatti, per esempio anche dagli stessi sindacati. Scrive Repubblica: il boato, poi le fiamme nella fabbrica Modello, gravi 4 operai che lottano per la vita. Il racconto di Brunella Giovara è questo: è una fabbrica Modello, e non lo dicono i proprietari ma il delegato interno Fiom. Modello sì, tutto era perfetto lì dentro, perciò non riusciamo proprio a capire cosa sia successo. Una grande esplosione mezz'ora dopo la mezzanotte sveglia nell'incubo la città, e subito dopo abbiamo sentito volare gli elicotteri. Abbiamo avuto paura, come fosse una guerra. 6 operai feriti, e di questi 4 molto gravi, ustioni su varie parti del corpo, investiti da fuoco e fiamme, ma vivi incredibilmente. Non era guerra, ma un incidente sul lavoro. Un'azienda della zona industriale di Bolzano, ben conosciuta per serietà e storia, fondata nel 1936 per la produzione di alluminio primario e via via diventata leader in Europa per la produzione di estrusi in leghe dure nel 1976, e ancora sulla via del successo in anni recenti, l'Aluminium Bosen è senz'altro da considerarsi una fabbrica seria, dicono anche alcuni operai che lavorano lì dentro. La fotografia degli operai viene messa in un piccolo box su Repubblica: sono tutti giovani e stranieri, e la Fiom appunto parla di una fonderia moderna e di un incidente inspiegabile. Intanto però c'è il bollettino di un altro morto sul lavoro ieri: Cividale Mantovano muore a 35 anni, stritolato dai rulli. Un'altra morte in Lombardia dopo quella del 18enne, il giorno prima, che è stato schiacciato in un'azienda agricola nel Lodigiano. Questa è la mappa. Thank you. Procediamo, ci sono altre notizie, ovviamente, alcune in arrivo, per esempio una è quella dei ballottaggi, perché domani e lunedì si vota in un po' di città e capoluoghi per il ballottaggio nelle amministrative comunali. Ovviamente non è argomento di prima pagina, ma di pagine interne, sul Corriere a pagina 13. Scatta l'ora dei ballottaggi in 14 capoluoghi, partiti alla prova, urne aperte domani e lunedì, secondo turno, le incognite di Perugia e Lecce dopo i photo finish, il PD in prima linea a Firenze e Bari per non perdere due comuni simbolo, e ci sono tutte le piccole fotine con specifiche, scontro contro scontro, cioè contro scontro, per ogni ballottaggio nelle principali città: Firenze, Perugia, Lecce e Bari. Questo sul Corriere, e allo stesso modo Repubblica, insomma, poi la notizia ovviamente viene trattata nello stesso modo, anche se la Repubblica poi mette un accento diverso. Ballottaggi, il PD tenta la volata, le partite di Firenze, Bari e Perugia, così, giusto per dirvelo e portarci un pochino sulla politica. C'è all'orizzonte la questione ovviamente del MES e delle nomine in Europa, ma poi invece direttamente sull'Italia c'è la settimana che è stata quella del voto dell'autonomia, e poi c'è qualche, diciamo, cascame post elettorale sui vari partiti. Allora comincerei con la questione dell'autonomia e resto sul Corriere della Sera, siamo alle pagine interne, però in questi termini, se lo trovo, però, perché allora no, ecco, pagina 6, autonomia, ricorsi e firme contro, così scrive il Corriere. Alcune regioni pensano alla consulta, al referendum, l'Emilia Romagna non può e manca il quorum. Sono i movimenti e le reazioni che ci sono ovviamente dopo la legge imposta. Contro la legge sull'autonomia le opposizioni marciano compatte e agguerrite, tutte hanno avviato la raccolta di firme per il referendum, adesso anche l'ipotesi dei ricorsi diretti delle regioni alla Corte Costituzionale servirebbe per evitare che la legge entri in vigore, anticipando i tempi ben più lunghi del referendum abrogativo, come una mossa di sospensiva, diciamo così. Ora, visto che questa è la bandiera che Salvini ha tentato di utilizzare, anche se che poi si è concretizzata in aula con lo sventolio delle varie bandiere regionali, l'avrete visto, no? La bandiera della Serenissima, la bandiera della Lombardia, cioè proprio città-stati, anzi regione-stato, colpisce un pochino il racconto sul Corriere. Salvini festeggia sul palco con Zaia e rilancia «Siamo solo all'inizio». Non è che colpisce questo, colpisce quello che viene raccontato invece anche su altri giornali, diciamo così, di una piazza in cui Salvini si presenta per festeggiare insieme a Zaia, ma la piazza gli risponde un po' in un altro modo. Per esempio Repubblica: piazza vuota per Salvini, la Liga Veneta lo snobba e dice la vittoria è di Zaia, non tua. Nel Vicentino la festa per l'autonomia si riduce a un evento per pochi militanti, sventola la bandiera col leone a coprire i vuoti, tra il pubblico non c'è Vannacci, perché Vannacci non è andato lì, dice sono in Europa e sto facendo altre cose. Interviste sulla questione dell'autonomia, ce n'è una per difesa d'ufficio sul Corriere della Sera di Tommaso Foti, il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, che dice, e questa è la linea, diciamo, seguita dai vari portavoce della maggioranza: la riforma dà vantaggi, ma soprattutto già Bonaccini la voleva e Schlein era la sua vice, cioè la sinistra invece. Foti: le intese con i LEP si faranno solo se ci sono le risorse, e questa è la seconda, diciamo, il secondo artificio che usano quelli che hanno imposto la legge sull'autonomia, cioè le dire sì vabbè ma potrà scattare solo quando ci saranno i LEP, cioè i livelli essenziali di prestazione, e chissà quando ci saranno, e chissà quando ci saranno le risorse, come a dire vabbè ma non fate tanto casino, tanto non se ne farà mai niente, che viene da pensare, e allora perché l'avete votata se non se ne farà mai niente. Sul Fatto Quotidiano, se lo trovo, no vabbè, se non lo trovo ve ne parlo dopo, c'è, si tratta della questione, eccola qua, a pagina 3 c'è un'altra intervista, ma sull'altro fronte è il politico ed economista Stefano Fassina, bisogna spiegarlo, questa riforma fa male anche al Nord. A proposito di disuguaglianze eccetera che sono state molto paventate per quanto riguarda le regioni del sud, ma questa è l'altra parte della lettura, caos normativo, dumping sociale tra territori scusate, e un governo senza peso in Unione Europea, basta guardare le tabelle della Commissione dell'Unione Europea per capirlo, dice Fassina, tutte le regioni italiane arretrano quanto a PIL pro capite, ma negli ultimi 20 anni quelle del nord arretrano più di quelle del mezzogiorno. Parliamo dei soldi che le persone hanno a disposizione per sé e la famiglia. Al signor Brambilla gliene frega il giusto se il PIL della Lombardia cresce più di quello della Calabria per via della migliore dinamica demografica. Mettere la questione sul piano morale, cioè l'egoismo territoriale contro la solidarietà nazionale, non è una buona analisi e rischia di non creare buona politica, perché gli stati-nazione tornano al centro della scena per gestire le tempeste geopolitiche e i fallimenti del mercato, noi riproponiamo l'Europa delle regioni, una cosa che negli anni 90 fu il tentativo di scardinare gli stati proprio per lasciar fare al mercato unico. Questa è la lettura presa dall'altra parte, ma di Stefano Fassina. Ora, la grande questione del sì, vabbè, ma di cosa parlate, di cosa protestate? Questa autonomia, cioè la richiesta era già stata fatta a suo tempo da Bonaccini, se presidente della regione Emilia e Schlein era la sua vice, e quindi Repubblica ha un'intervista a Bonaccini che dice: noi volevamo un'altra autonomia, questa legge selvaggia divide scuola e sanità. E dice Bonaccini, la destra si trova spaccata al suo interno di fronte a una legge a firma Calderoli, sbagliata e divisiva, e adesso si arrampica sugli specchi. E basta però invece leggere i documenti per capire che rispetto al nostro progetto si tratta di due proposte diametralmente opposte. Perché, dice, l'Emilia-Romagna è condivisa con tutte le parti sociali e senza mai un voto contrario in Consiglio regionale, aveva fatto una proposta che riguardava solo alcune delle 23 materie potenzialmente previste, soprattutto limitate e specifiche funzioni all'interno di queste. E lo scopo era semplificare e sburocratizzare, dare risposte efficaci e rapide a cittadini e imprese. Qui invece si prepara la spaccatura dell'istruzione nazionale dei principi basilari del diritto alla salute. In molte materie si pensa addirittura di procedere senza criterio perequativo e senza aver stabiliti i livelli essenziali delle prestazioni. E così Bonaccini. Ma c'è un'altra firma che oggi si fa vedere. Ed è quella del convitato di pietra di sempre su questa vicenda, cioè la famosa Bassanini, la riforma del titolo quinto della Costituzione voluta da Bassanini. E stamattina Bassanini firma e scrive e firma sul Corriere della Sera una lettera, pagina 6, io col titolo quinto non c'entro. Caro direttore, l'articolo pubblicato ieri sull'autonomia regionale differenziata contiene un errore in fatto che le chiedo di rettificare. Si legge che il centro-sinistra col governo Amato e il ministro Bassanini approvò la riforma del titolo quinto. Ero ministro in quel governo, ma con la riforma non c'entro per nulla. Il giornalista confonde la riforma del titolo V con la cosiddetta riforma Bassanini, consistente in 5 leggi ordinarie che non hanno modificato il titolo V della Costituzione né l'avrebbero potuto fare. Contenevano invece molte cose, autocertificazione, firma elettronica, semplificazioni burocratiche e anche il trasferimento di alcuni compiti e servizi a regioni e comuni, ma sempre nell'ambito del potere amministrativo, non legislativo. La riforma del titolo V invece partì con un disegno di legge firmato da D'Alema Amato, che però non conteneva la disposizione sull'autonomia differenziata, che fu aggiunta con un emendamento parlamentare. Il governo era rappresentato in Parlamento dal ministro delle riforme istituzionali Maccanico. Io come ministro della funzione pubblica non avevo titolo per metter bocca. Aggiungo che negli ultimi giorni di quella legislatura si pose in Consiglio dei Ministri il problema se chiedere alla Camera di calendarizzare il voto finale sulla riforma del titolo V o lasciarla decadere con lo scioglimento delle Camere. Il ministro Visco e io sostenemmo che era meglio lasciarla decadere, innanzitutto per non stabilire il precedente di una riforma costituzionale approvata a colpi di maggioranza e anche perché la ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni andava rivista. Purtroppo restammo in minoranza. Vabbè, viene da dire, tutti a specificare, no, io non c'entro con quelli, non c'entro con quello, però... Caro Franco Bassanini, è vero che però tocca dire che di distinguo in distinguo poi con la riforma da quel governo fu votata e fu mandata in porto tutto l'insieme. Sono le 9:30, ci fermiamo una manciata di minuti e poi continuiamo con le altre notizie, andiamo anche a vedere gli esteri. Fino alle 10 con la lettura dei giornali. Due minuti dopo le 9:30 in questo sabato mattina alla lettura dei giornali, la tosse, chiedo scusa, mi è offerta dal temporale di ieri sera, mi sa. Allora, in velocità, un paio di notizie segnalate, di notizie, di argomenti di cascame post-elettorale. Uno è la vicenda nei 5 Stelle e un piccolo assedio a Giuseppe Conte che si prospetta o si preannuncia. Per esempio, La Repubblica, pagina 8, Raggi sogna di sfidare Conte e segue il consiglio di Grillo, stai vicina a Dibba con cautela. Raggi è l'ex sindaca di Roma, Virginia Raggi, che appare in fotografia sorridente insieme a Conte, che non è sorridente nella foto, su Repubblica. Dibba e Alessandro Di Battista. L'ex sindaca, dopo il veto dell'ex premier all'eurocandidatura, studia il gran ritorno mentre fa la consigliera a Roma e frequenta un master sull'ambiente. La notizia diventa, letta da un'altra parte, sul Domani a pagina 4, e ora salvate il soldato Conte, il PD vuole aiutare l'alleato. Parla di un 5 Stelle in calo di consensi che non fa bene al capo politico, ma nemmeno alla coalizione futura. Tra i Dem scoppia il rispetto per il leader grillino, presto una cabina di regia in Parlamento. Altra notizia di cascame post-elettorale è quella, ovviamente, che è dal primo momento la bandiera dei giornali del governo, che è in prima pagina, a tutta pagina oggi su Libero. Salis confessa e non si pente, scrive Libero, occupa, non paga e martella Libero. La notizia però delle dichiarazioni di Salis, di Ilaria Salis, è su parecchi giornali, a pagina intera, nelle pagine interne, per esempio il Corriere della Sera, occupare le case, pratica giusta, è un virgolettato di Ilaria Salis che dice rivendica la lotta ed è polemica, maggioranza contro la neoeletta di AVS perché dice occupare case è un reato, fra Toianni, il segretario di Sinistra Italiana, che dice io mi ritrovo in queste battaglie, perché devo dire che la questione viene trattata un po' così. Per esempio Gramellini, Massimo Gramellini ne scrive in prima pagina oggi nel suo caffè sul Corriere della Sera, ma così appunto dicendo in qualche modo che grande democrazia che è l'Italia, in cui le opposizioni possono dire che siamo quasi in una dittatura, ma intanto lo possono dire, e gli esponenti del governo parlano come se fossero all'opposizione, ma fa riferimento a quello che dice Salis, perché dice bisogna intendersi, violare le leggi è un diritto, ma quando si è in una dittatura. Noi non siamo in una dittatura, e quindi una legge come quella sul divieto di occupazione abusiva di case va rispettata e non può essere invece violata rivendicandola. Ma questo è Gramellini, comunque, sulla prima pagina del Corriere della Sera. Altro tema, che però è tema di cronaca, quindi vado un po' veloce perché lo sentite anche nei giornali, è quello del MES, ovviamente, o meglio, le dichiarazioni sventolate dalla Lega e poi anche dal ministro Giorgetti sulla firma o non firma, e mai nella vita, come dice Salvini, invocazione e ricorso al MES. E quindi il Domani titola in prima pagina: isolati su nomine, conti e MES. È l'Italietta di Meloni e Giorgetti. I partner bocciano le ipotesi di modifica del trattato. Lo stallo complica le trattative per avere più flessibilità. Nel PD si lavora per puntellare l'alleato Conte, così come vi ho già detto che scrive il Domani. Presto il via una cabina di regia. Allora, l'Italia, l'Italietta di Meloni e Giorgetti, descritta dal Domani, si concretizza in questo sommario: i partner chiudono alle richieste di Roma per modificare il trattato, lo stallo complica le trattative per ottenere più flessibilità sul bilancio. Questa è, diciamo, la lettura del Domani, che ovviamente non è l'unico giornale, anzi la vicenda del MES, le dichiarazioni di Giorgetti sono su tutti i giornali, anche su qualche prima pagina, per esempio sulla Repubblica. MES, Giorgetti fa ancora muro e dice che è sale sulle ferite, e questo c'è un po' ovunque. Ma come si tiene questo con le nomine? Allora, vi cito i due nomi che circolano, ma che vengono trattati questa mattina sui giornali a proposito delle nomine su cui Meloni sta tentando di brigare in Europa. Allora, una è quello che viene messo a pagina 13 della Repubblica sotto questo titolo: scricchiola l'intesa sulle nomine UE, Consiglio, salgono le quotazioni di Enrico Letta. Il PPE frena la corsa del portoghese Costa, anche Tajani spinge l'ex leader del PD parlando di nessun veto, e il gruppo liberale azzoppato dagli addii. E quindi, ma Stefano Cappellini fa il suo ritratto di Enrico Letta sotto questo titolo: le carambole di Enrico, leader riluttante innamorato dell'Europa. Nella vita di Enrico Letta i colpi di carambola sono un'abitudine, mica doveva fare il Presidente del Consiglio. Il candidato nel 2013 era Bersani, segretario del PD. Poi il voto fu un mezzo pareggio, i numeri per governare non c'erano, arrivarono pure i 101, impallinarono Prodi al Quirinale, Bersani si dimise e Letta si ritrovò a Palazzo Chigi, a capo di un governo di grande coalizione. E poi mica doveva fare il leader PD, stava bello e sereno, non renzianamente questa volta, a Parigi insegnava agli studenti dell'università di Sciences Po, solo che Zingaretti decise che il segretario Dem non voleva più farlo, nemmeno pagato. I maggiorenti, disperati per il vuoto di potere, richiamarono Letta dall'autoesilio francese. Poi, insomma, questo è quantomeno l'inizio del leader riluttante che adesso ritrova il suo nome per il Consiglio in Europa. L'altro nome che vi faccio, perché è l'altro nome che appare sui giornali, appare sul Manifesto, ed è quello del ministro Fitto. la proposta di Meloni, UE, fitto in campo e barra a destra sui migranti. Dal ministro dell'economia, nuovo avvertimento sul MES, ve l'ho già detto, sale sulle ferite, ha detto Giorgetti, l'ipotesi di Letta al Consiglio, questa è la lettura invece del manifesto, l'ipotesi di Letta al Consiglio perde quota, non che guadagna quota, ma insomma i totonomi sono sempre questa roba qua e quindi è inutile starci sopra troppo. Passiamo più utilmente agli esteri. Allora, un estero all'orizzonte sono ovviamente le elezioni legislative in Francia, convocate post voto dal presidente Macron. Repubblica, pagina 14, la riscossa di Attal sarà l'anti-Bardella, in Francia il duello è tra millennial. Attal, 35 anni, primo ministro, scrive Repubblica, molto più popolare del suo leader Macron, e poi l'altro invece 28 anni, Bardella, capo, volto del Rassemblement National, cioè l'estrema destra. Ma c'è un'intervista a tutta pagina su Repubblica a Jean-Luc Mélenchon, leader della sinistra da anni in Francia, che dice così: ora che Macron è finito, la scelta è o noi o le destre. E parla di un grande classico a proposito di quello che in Francia viene, diciamo, raccontato adesso in campagna elettorale, cioè il pericolo se si elegge la sinistra, eccetera, eccetera. Lui dice: grande classico, a ogni elezione il programma della sinistra viene assimilato alla rovina del paese, solo che questa volta, dice Mélenchon, la rovina c'è già. Secondo i calcoli del nostro partito, in 5 anni ci sarà un totale di 200 miliardi di euro di spese, 230 miliardi di euro per le entrate, per lo Stato, grazie alla spinta che queste misure danno all'economia. La spesa sociale crea benessere, il benessere consente consumi, a loro volta producono occupazione ed entrate fiscali, i bisogni ecologici e sociali devono imporsi ai flussi economici, non soltanto ai profitti, come succede da 40 anni. Gli chiedono: a rischio di indebitare il paese, lui dice, chi ci fa questo processo si sgrava della responsabilità di aver accumulato 3.000 miliardi di debito senza aver migliorato nulla. E quindi io dico alle classi medie: siamo la miglior notizia per voi da tantissimo tempo. E questo è, diciamo, Mélenchon, ovviamente è una lunga intervista, e c'è modo anche di chiedergli se nei suoi piani, suoi personali di Mélenchon, ci sono le presidenziali, visto che queste sono le legislative, e lui dice: il 2027 è un orizzonte comune per la conquista del potere, bisogna unire le forze sociali per arrivarci, devo lavorare in questo senso, in quale posto di combattimento mi importa poco. Questo è, diciamo, Mélenchon a proposito del fronte antidestra, che però, così come avete già sentito raccontare nel nostro giornale radio, poi trova anche invece all'interno dell'entourage di Macron ben più di un problema, che il Corriere della Sera sintetizza così: caos e accuse intorno a Macron. E poi c'è un virgolettato che è: nel palazzo troppi scarafaggi, il ministro Le Maire contro i consiglieri vicini a Brigitte, che è la moglie di Macron, critico anche Philippe, ormai ex macronista. C'è un'intervista anche all'ex premier Valls, che dice che l'attuale maggioranza è morta, e dice anche che l'alleanza delle sinistre non potrà funzionare, e sull'antisemitismo restano troppe ambiguità. Insomma, segnali, o quantomeno che ci arrivano da lontano, dei temi della campagna elettorale o degli stracci che volano nella campagna elettorale in Francia. Ce n'è una, un'altra campagna elettorale che grava su di noi invece, ed è quella americana e soprattutto quello che arriva a pochi giorni da un confronto televisivo tra i candidati è invece la notizia di una valangata di soldi che un singolo finanziatore ha dato a Donald Trump. Repubblica: Trump, eroe dei miliardari americani, e adesso Biden è costretto a rincorrere perché gli è arrivata una donazione di 50 milioni di dollari in un colpo solo. Che porta, per quanto valgono i soldi, porta Trump a superare in quanto a donazioni Biden proprio nel mese in cui è stato condannato Trump. Condanna e superamento del tetto dei finanziamenti. Riappare Kamala Harris, la vice presidente degli Stati Uniti. Kamala Harris torna in scena, racconta il corrispondente su Repubblica Paolo Mastrolilli, e dice: credete alle sue minacce, Donald vuole fare il dittatore, sarà il voto più importante della nostra vita. Così la vicepresidente Harris, che obiettivamente ha un destino e si accompagna a un destino col suo presidente Biden non proprio fortunato, perché verrebbe da pensare se il presidente vecchio può lanciare la sua vicepresidente, la quale però non ha avuto, devo dire, una carriera così luminosa in questi anni di vicepresidente. Comunque, questo è la riapparizione in campagna elettorale di Kamala Harris. Già che ci sono, stando sugli esteri, stando su Repubblica, notizie, diciamo, dall'estero intorno a noi, che così, giusto per assaggiare il clima, Slovacchia, Fizzo, il capo del governo, nella scia di Orbán, liquidata la TV pubblica. È un provvedimento che, come dire, ha liquidato la radiotelevisione pubblica RTVS per sostituirla con un nuovo ente, si chiama STVR, soggetto al controllo dell'esecutivo. Così, giusto per chiarire, la legge di riforma approvata ieri dal Parlamento a Bratislava, l'opposizione è uscita dall'aula prima del voto denunciando la deriva autocratica sul modello dell'Ungheria di Orbán, e questo viene dalla Slovacchia. Allora, già che ci sono, stiamo in quel settore geografico, andiamo sulla Stampa, proprio sull'Ungheria. Tutti contro l'Ungheria, anti LGBT, ma l'Italia si sfila e non firma. Si parla di una lettera in cui è contenuto l'allarme americano sulle leggi repressive di Budapest, e aderiscono 37 paesi occidentali, e gli attivisti parlano di un'urbanizzazione che avanza in Europa, e poi si dice che la Slovacchia ha chiuso la TV di Stato, ma Roma per la prima volta si tira fuori, mentre invece nel 22 e 23 si era unita a questa condanna, diciamo, partita dall'attivismo e poi ratificata da un bel po' di paesi, e questa volta si è sfilata, giusto per assaggiare qual è il clima. Le due notizie, diciamo, di argomento guerresco e bellico le prendo oggi, giusto per titolo, sul Corriere della Sera. La guerra in Ucraina si sintetizza in questo titolo: pioggia di droni sui cieli russi e Putin parla di nuove armi nucleari. È l'inviato del Corriere della Sera cremonesi, che firma da Kharkiv, descrive un duplice attacco delle forze ucraine in Crimea e nella regione di Krasnodar. c'è una fotografia di militari ucraini che proprio in combattimento diretto con le forze di Mosca. Per quanto riguarda invece la, la guerra di Gaza, c'è un virgolettato a pagina 17 del segretario generale dell'ONU, Guterres: il Libano non diventi come Gaza. E poi si parla dell'ordine di Netanyahu di uccidere il capo di Hezbollah, perché quello adesso è il fronte che si sta guardando con appunto tutte le possibilità o le minacce che diventi apertamente luogo di combattimento, così come a Gaza. Basta poco, scrive Battistini, una mossa avventata, un errore di calcolo potrebbe innescare una catastrofe che va oltre il confine e oltre l'immaginazione. Questo è il virgolettato di Guterres, che riceve il rapporto della sua inviata tra Israele e Libano, ascolta la preoccupazione dei caschi blu che parlano di scontri a fuoco aumentati nell'ultima settimana come non mai, e poi legge la dichiarazione del ministro degli esteri israeliano Katz, che dice: presto prenderemo decisioni contro l'asse del male guidato dall'Iran. E alla fine, appunto, dice nettamente: i popoli della regione e del mondo non possono permettersi che il Libano diventi un'altra Gaza. Basta un niente, una mossa per nulla avventata, anzi ben calcolata, sarebbe l'ordine che Netanyahu avrebbe già impartito, e cioè uccidere Nasrallah, il leader degli Hezbollah libanesi, qualora si presentasse l'opportunità. Lo rivela un giornale coetiano e sembra quasi un'ovvietà, ma ovviamente immaginate l'effetto che già solo una notizia del genere può avere sulla zona. Allora, ci siamo, e come sempre opportunamente prendo dal Manifesto poi un'altra notizia che viene dal mondo e dall'estero, in questo caso dal Kenya. È un pezzo di Fabrizio Floris: la tassa sul pane incendia il Kenya, generazione Z contro Ruto. E dice: dopo le disastrose allusioni, ecco il Finance Bill 2024, vittime in entrambi i casi i poveri. Si parla di quello che appunto sta smuovendo il Kenya anche dal punto di vista di scontri, per esempio le proteste che si sono manifestate a Nairobi nei giorni scorsi. E così scrive Fabrizio Floris: prima vennero le alluvioni, piogge mai viste, che nei mesi di maggio e aprile hanno ucciso almeno 260 persone e provocato danni ad almeno 300.000 abitanti. Poi, come se non bastasse, arriva il governo con il Finance Bill 2024, legge finanziaria con impatto negativo sulla vita delle persone, già provate dalle inondazioni, dall'inflazione, dalle riforme scolastiche che pesano sulle finanze delle persone. Tra le nuove tasse introdotte dalla finanziaria, in particolare ha colpito quella sul pane, più 16%, e quella sui veicoli, più 2,5%. L'obiettivo del governo è raccogliere quasi 3 miliardi di dollari con una serie di tasse aggiuntive, decisione che, a seguito di intensi appelli sui social media, hanno portato a manifestazioni di protesta in tutto il paese, e la polizia ha utilizzato lacrimogeni, cannoni ad acqua e arresti. Questo sta accadendo in questi giorni in Kenya. Rientriamo in Italia, campeggiano su molte prime pagine fotografie di Roberto Baggio, sulle pagine dei principali giornali, e poi in molti casi due pagine dedicate all'interno alla rapina che Roberto Baggio ha subito con la sua famiglia all'interno della loro villa. Per esempio, basti come esempio il Corriere: Baggio, rapina shock in casa, ho reagito e provo rabbia, perché a questo punto vengono anche riportate, diciamo, le dichiarazioni di Roberto Baggio, l'ex insomma genio del calcio. I miei erano in pericolo e ho reagito, la paura è stata tanta, ora c'è rabbia. colpito con un colpo di calcio di pistola, chiuso dentro in una stanza con i suoi familiari, eccetera. E questo è. Però la fotografia reale, quotidiana, che ci accompagna dell'Italia, per esempio oggi la si trova su tre giornali con tre notizie diverse, e lo segnalo, allora, a pagine interne, però, una, Corriere della Sera, uccide la moglie con 9 coltellate e i vicini dicono lei voleva andarsene da casa, si parla di Cagliari. La donna uccisa aveva 59 anni e prima è il padre che chiama la figlia e dice vieni, ho ucciso la mamma. E questa è Cagliari. E quando chiama la figlia e le dice ho ucciso la mamma, più tardi la polizia dice rientrava a casa di notte, tardi, protestavo e lei rideva di me, mi ha anche insultato. E non ci ho visto più. Lui 77 anni, lei 59. Lui andrà in galera, lei è morta. Repubblica, altra notizia, e invece è questa, sempre a pagina interna, pagina 20, tutta pagina. Ho denunciato mio figlio per lo stupro di una diciottenne e adesso a lei io chiedo perdono. Pordenone è la mamma di un ragazzo, guarda caso, la madre, e dice io sono una donna, una madre, ho una figlia, ho una nipote, amo mio figlio, però è giusto che paghi se ha sbagliato, anche se sono distrutta. Quella notte lui era entrato in casa, si è tolto i vestiti, li ha messi subito a lavare, le macchie fucsia dello spray urticante mi hanno insospettita, e quindi dice prima che madre sono una donna, ho una figlia, appunto, anche se si beve o ci si droga certi reati non si commettono, per questo io l'ho denunciato e se ha sbagliato deve pagare con il carcere. E questo è quasi inutile aggiungerlo, ma lei evidentemente deve aggiungerlo, ma questo non vuol dire che io non lo ami, ero continuo a sentirmi distrutta. Questa è la madre a Pordenone. E poi La Stampa, pagina 7, e così concludo. No, anzi, pagina 17, ed è una storia, una semplice, lunga storia. L'inferno di Eleonora, le lezioni di canto, le violenze, la malattia, abusata per 10 anni da un tenore del Regio, dal letto d'ospedale, lotto contro l'anoressia. E l'inizio è solo l'inizio, ma è un virgolettato. Mi chiamo Eleonora Binando. Ho subito abusi dal mio ex maestro di canto per molti anni, troppi, da quando ne avevo 13. Mi sono tenuta sempre tutto dentro, mi sono rifugiata nella malattia per sopravvivere ai ricordi. L'anoressia mi ha puntato vicino alla morte. Oggi voglio parlare con il mio nome, voglio che si veda la mia faccia, voglio farlo per aiutare le altre. Eleonora Binando, un'intera pagina è sulla Stampa. Basta, direi che possiamo chiudere qua, se non segnalando che su più di un giornale ci sono i ricordi di Vera Slepoj, diciamo psicologa, detta psicologa dei sentimenti, molto famosa sui media negli anni scorsi, eccetera, trovata morta per un malore, probabilmente a casa sua, a 70 anni. È tutto con i giornali di oggi, più o meno. Ci fermiamo per quasi 3 minuti di stacco e poi continuiamo Itaca, andiamo avanti fino alle 10:30, ci pigliamo anche uno spazio per fare un po' di chiacchiere sui risvolti, prossimi venturi possibili dell'autonomia differenziata. Ciao Radio Popolare, per favore puoi dire per radio che al mercato di via Valvassori Peroni, angolo Bassini, c'è il banchetto per firmare il referendum della CGIL per la tutela del lavoro? Sì Angela, posso dirlo, e l'ho detto. Itaca, alle 10:30 le notizie di Popolare Network, tra poco una chiacchierata ad orizzonte largo sugli effetti possibili dell'autonomia differenziata. Intanto Belle Sebastian. Sonny, you're a mystery, all your precious words don't mean too much to me.
recited poetry, and you would accompany every weekend walk up and wish all the days of chastity, all the nights of teenage heartbreak. I try not to criticize, you must go the way you're at and frame won't fly. Maybe you're a victim too, maybe this is happening cause we all love you too much. What is it you armed me for? You convinced me I was hopeless. All your wordy metaphors, all your well-worn sexless your gown. But you never turn away him or her, a good and gay or black or brown. So convincing for a while, mighty was your stack of pages. Every word you ever spoke was condemned by government agents.
Da Belle Sebastian all'autonomia differenziata. L'autonomia differenziata è la bandiera, anzi è le bandiere delle tante regioni, anzi neanche, le bandiere dei tanti localismi sventolate in Parlamento dalla Lega quando sono riusciti a fare approvare il testo sulla, e quindi la legge sull'autonomia differenziata. Da quel momento, come dire, tutte le prese di posizione in difesa di quel provvedimento sono state prese di posizione ad altissimo contenuto ideologico e a bassissimo contenuto di dati, di dimostrazione. Quindi le petizioni del questo potrà migliorare la competizione tra le regioni e quindi la salute delle varie regioni e poi l'impegno, cioè, ma non c'è un numero. Poi addirittura tanto di fronte a critiche magari più calzanti ancora o incalzanti ancora, la frase del ma tanto chissà neanche se mai ci sarà questa autonomia, perché prima bisogna aspettare i LEP, cioè i livelli essenziali di prestazione, che diciamo uniformano in teoria le prestazioni obbligatorie in tutte le regioni d'Italia, e poi mancano i finanziamenti, cioè nient'altro. Quello che invece si può già cominciare a fare, qualcuno già comincia a fare, è il calcolo delle disuguaglianze, non soltanto che creerà, ma a partire dalle certezze, cioè dalle disuguaglianze che già ci sono e che con l'autonomia differenziata non potranno che aumentare, altro che ridursi. Benvenuto e buongiorno Andrea Morniroli.
Buongiorno, buongiorno a lei e ai radioascoltatori e ascoltatrici.
Buongiorno, che si capisce già dal titolo, è il coordinatore del Forum Disuguaglianze e Diversità, e che evidentemente poi possiamo entrare nelle ipotesi dell'autonomia, degli effetti dell'autonomia differenziata, però in qualche modo lei mi diceva basterebbe già partire dalla fotografia attuale per capire su quale situazione poi si innesta un'incognita come quella dell'autonomia differenziata?
Sì, parto da darvi, offrirvi alcuni dati di quello che già oggi c'è e caratterizza il Paese, perché lei ha ragione quando dice che su questo tema, ma purtroppo su tutti i temi che riguardano le dinamiche sociali e la politica in questo Paese, molto spesso si agisce sulle rappresentazioni e la propaganda, perché c'è una politica che in modo strumentale agisce le questioni rinunciando alla complessità per piegarle sulla costruzione di consenso. E allora alcuni dati veloci, perché io non sono coordinatore del forum, ma sono anche un operatore sociale che lavora nella pancia dura del Mezzogiorno a Napoli da 29 anni e tra l'altro come piemontese emigrato all'incontrario, quindi anche che sta tutto dentro le contraddizioni nord-sud. Allora, alcuni dati sulla scuola. Noi siamo un paese così ipocrita da mettere la parola merito vicino al nome del Ministero dell'Istruzione, ma già oggi tutte le ricerche dell'ISTAN, dello SPIMER, degli altri istituti di ricerca ci dicono che se sei donna meridionale povera non hai le stesse opportunità di un tuo collega o coetaneo maschio benestante del centro-nord. E questo è un dato che viene fuori da tutte le ricerche. Due, la diffusione della copertura degli asili nido dei posti 06 nel mezzogiorno si aggira tra il 2 e il 4%, nel centro-nord viaggia dal 15 al 32%. E paradossalmente laddove ci sarebbe più bisogno degli asili, di prendere in carico ragazzini e ragazzine fin dai primi anni d'età per evitare il sommarsi di diseguaglianze sulle loro vite nel corso dell'andamento scolastico, proprio lì mancano i servizi.
Cioè, il rapporto tra 2-4% e 30-35%?
Non tutto quanto, ma se cerchiamo gli estremi, sì.
Sì.
Se troviamo gli estremi, sì, in Calabria il 2, con qualcosa in più forse negli ultimi periodi, e in Trentino voglio dire intorno al 30. La sanità, nel sud ci si ammala meno di tumore, ma si muore di più, perché mancano i servizi rispetto al centro-nord. L'aspettativa di vita è di 4 punti superiori nel centro-nord che rispetto al sud. La stessa Corte dei Conti dice in maniera chiara che già oggi, nell'ultima relazione del 2024, che già ora sono il servizio sanitario nazionale, è stato profondamente indebolito ed è segnato da inaccettabili disuguaglianze e la sensazione che l'attuazione di una maggiore autonomia regionale legittimerà la frattura tra nord e sud. Insomma, i dati ci dicono che oggi intervenire con un provvedimento come l'autonomia differenziata, che peraltro dice nella sua relazione illustrativa che i famosi LEP, poi ci torneremo sui LEP, verranno definiti sulla base della spesa dello Stato negli ultimi 3 anni, quando quella spesa già oggi è stata quasi tutta concentrata al centro-nord per il 70%, vuol dire andare a certificare lo spaccamento del Paese. E questa roba, spaccare il Paese su questioni fondamentali, sono 23 che vengono toccate dell'autonomia differenziata, dalla sanità alla scuola, all'energia, eccetera, significa svuotare la Costituzione, che già peraltro viene svuotata anche con l'altra riforma, madre di tutte le riforme, come dice la Presidente del nostro Consiglio dei Ministri, quella sul premierato, no? Perché da un lato c'è questa follia che si dice più potere al Premier, più potere al centro, così gli italiani saranno più garantiti dalla stabilità del governo. Dopodiché quel Premier non saprà cosa fare, perché 23 questioni fondamentali vengono demandate alle regioni. Quindi si capisce come questa roba qui è un uso strumentale privatistico dell'assetto costituzionale, altro che storie, di questo stiamo parlando, fregandosene delle fragilità del Paese, che saranno ancora più fragili, ancora più fragili. In questo senso, voglio dire, partiamo dai dati di oggi senza frottole per immaginare anche che cosa produrrà questa cosa. I LEP, lo Svimez dice che per provare ad adeguare oggi le diseguaglianze del Paese, oggi servirebbero 100 miliardi di euro in un'ipotesi di autonomia differenziata per mettere in equilibrio frammentando il Paese.
I LEP sono quei livelli essenziali di prestazione che andrebbero definiti, diciamo che segnerebbero la linea di confine sotto la quale nessun candidato all'autonomia deve scendere nella sua progettazione, no? È questa cosa qua.
Esatto, tra l'altro voglio dire, anche qua c'è una, come dire, piccola fandonia, perché si parla di LEP, ma poi si abolisce il fondo di perequazione, cioè quel fondo che oggi dice se io in Lombardia, certo, ho più prelievo fiscale, Non metto tutto quell'aumento lì, ma lo ridistribuisco in modo che il Paese possa crescere insieme. Quella roba lì viene abolita e viene sostituita da quella, come dire, da quella impostazione della spesa da parte della spesa degli ultimi tre anni, che ha le caratteristiche che dicevo prima. Quindi da una parte dico i LEP, però dall'altra parte certifico che gli investimenti maggiori come viene da oggi andranno nel centro-nord. E quindi questa roba qui, lei in parte l'ha accennato all'inizio quando diceva che nella retorica, no, c'è un po' questa retorica, come dire, me lo lasci dire, un po' coloniale di certi dibattiti del nord, no? Beh, così finalmente i meridionali saranno costretti a mettersi in gioco, come se, diciamo così, la condizione del mezzogiorno è responsabilità di chi ci abita o è responsabilità di un bambino della Calabria che se viene messo sulla linea di partenza rispetto all'insieme dei servizi che potrà, a cui potrà accedere in termini di pari opportunità e con vicino un altro bambino che abita a Milano o a Torino o a Trento, è certo che i centimetri li fa anche lui, ma lui parte con una palla al piede che lo rallenta.
Sì, sì, no, certo, sembra, tra l'altro anche, devo dire, le dichiarazioni, appunto, senza dati alla mano, ma anche da parte di alcuni esponenti della maggioranza, politici o culturali, insomma, della maggioranza, anche, diciamo, di provenienza sud, ma che in qualche modo, appunto, la rivendicano quasi come se fosse una... quasi come se fosse una partita culturale, non una partita, come dire, di distribuzione di fondi, eccetera. Quello del dire sì, ma questo può essere l'occasione di riscatto. Certo. Oppure come se si equiparasse in un grande gioco la politica con l'attività di una singola persona, no? Appunto, il bambino calabrese che deve accettare la sfida della vita e quindi confrontarsi come se quella singola persona centrasse qualcosa contro le disuguaglianze di cui lei ci parlava, il che però tiene il quadro, mi sembra, con un orizzonte di questo tipo, e cioè le due parole cardine di impostazione generale di uno Stato democratico nella Costituzione italiana, che è quella del principio della solidarietà e del principio della progressività nel partecipare alle risorse, diciamo, sono proprio le due parole che vengono mi scoccia, mi viene la parola bombardate ma non è il momento di usarla, ma insomma che vengono manomesse progressivamente ormai da tempo, cioè sul fronte fiscale la parola progressività viene sostituita dalla logica della tassa piatta, che è esattamente il suo contrario, e in questo caso la parola solidarietà viene sostituita da quell'idea del ognun per sé, la competizione fa solo bene, che è esattamente, appunto, a voler chiudere gli occhi uno può tenerla come teoria, poi a vederla nella pratica coi dati che lei ci ha appena fornito, diciamo,
non funziona. Guarda, lei ha detto tre cose che io riprenderei perché devono entrare nel dibattito dei prossimi mesi. Uno, ahimè, l'accelerazione nello svuotamento dell'assetto costituzionale, che poi significa nell'assetto democratico del paese, avviene non soltanto perché c'è un governo particolarmente prepotente nelle politiche che propone con una chiara direzione, ma anche perché sono anni che su alcuni temi ci sono responsabilità trasversali. Il titolo quinto della Costituzione l'ha modificato il centro-sinistra, non l'ha modificata, diciamo così, la destra. Come dico certe volte, ahimè, questo governo a volte su alcuni terreni segna a porta vuota, perché qualcuno gli ha preparato la strada. Pensi oggi alla nefandezza di un paese che ormai considera il lavoro, Satman, l'indiano, il bracciante indiano morto, scaricato come un arnese rotto davanti a casa sua. Beh, come non pensare che queste politiche arrivano oggi anche perché qualcuno ha depotenziato tutta la parte sui diritti della Turco Napolitano, e gli accordi con la Libia non li ha fatti questo governo, li ha fatti Minniti.
Sì, sì, ma così anche come il fascino per certi fantasmi, diciamo, del bello e del potenziale positivo nella precarietà, nell'accettare la precarietà, nell'accettare la mobilità, certo, continua, insomma, certo. Cioè, no, li ricordiamo, sbornia, insomma, ovviamente.
La sbornia un po' tecnicista, neoliberista, no? Di gran parte della sinistra in certi anni, no? In cui prevaleva l'io e non il noi collettivo, bisognava lasciar libera la crescita perché prima o poi sarebbe stata così ampia da sgocciolare anche sugli ultimi. Beh, insomma, oggi ce ne accorgiamo che non ha sgocciolato sugli ultimi, ha aumentato in maniera devastante diseguaglianza e povertà. La pandemia ce l'aveva detto quando eravamo tutti spaventati, stavamo sui balconi a cantare l'inno nazionale Bella Ciao dicendo non saremo più come prima. Oggi andiamo peggio di prima rispetto a questa cosa. Quindi c'è tutto questo piano. Due, l'altra cosa che lei ha detto fondamentale, il prelievo fiscale. anche nel campo democratico e progressista a volte è passata l'idea che pagare le tasse non è più un dovere solidale in termini di progressività dei servizi di distribuzione di ricchezza, no? Per un po' è passata questa idea che chi paga le tasse è tutto sommato un po' cretino. E poi i servizi chi li paga? Se io devo fare un ragionamento, adesso lo faccio sul personale, io ho la mia casa di proprietà, da quando mi hanno tolto la tassa sulla prima casa, quanto pago in più in termini di servizi io ogni anno? Secondo me non mi è convenuto che mi hanno tolto la tassa sulla prima casa, visto che quel fondo serviva per pagare i servizi pubblici a livello locale. Bisogna incominciare a dirgliele queste cose alla gente. La gente deve percepire che chi gli racconta che pagare le tasse è sbagliato e invece è un fondamentale diritto di tenuta costituzionale dell'assetto del nostro paese, dell'articolato della Costituzione, incominciare dall'articolo 3 della Costituzione, perché altrimenti come li rimuovi gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana? Terza questione, non c'è possibilità oggi di mettere questa battaglia sud contro nord, sarebbe un errore gravissimo. Un paese come quello disegnato dall'autonomia differenziata, che regionalizza questioni importanti come l'energia, come l'innovazione tecnologica, eccetera, ma che paese è? Può pensare davvero di competere quando ormai è evidente che su ambiente, energia, innovazione tecnologica è tutto su sovrascala, altro che nazionale, europea e internazionale, e noi invece disegniamo un paese che si rinchiude nella nicchia di logiche regionali corporative? Ma le imprese italiane, anche quelle che stanno in Lombardia, come faranno ad espandere il proprio mercato sul territorio con le regioni che ognuna avrà una normativa diversa, una certa cosa? Quale competizione si garantisce così? Quindi l'autonomia differenziata fa male anche al centro-nord. Quindi non si tratta di dire sud contro nord, perché attenzione, noi rischiamo che se la mettiamo così, se non spieghiamo alle persone che stanno in Lombardia, in Veneto, in Piemonte, in Liguria, che questa roba non conviene anche a loro. Quando c'è una retorica che ti dice, voglio dire,
certo,
che è bene che chi è più ricco stia...
Si rischia che in caso di referendum i singoli territori dicano vabbè, io comincio a dire di sì, tanto...
Ma intanto, voglio dire, visto che il lavoro continua a essere povero, perché il 30% del lavoro in questo paese è lavoro povero, visto che per la prima volta forse nella storia di questo paese un genitore oggi non solo non è più convinto che i propri figli stiano meglio di lui, ma quasi quasi è sicuro che staranno peggio, beh, se uno mi dice, sai che c'è? Siccome noi abbiamo un po' più di tasse, teniamocele per noi e chi se ne frega degli ultimi e dei fragili. Questa tentazione è forte. Fortissima.
Però, Andrea Marnirali, c'è una questione, secondo me, che a questo punto andrà, anzi, se ne sono due. La prima, su quello che lei diceva, è che in effetti, però, adesso fuori, cioè non fuori, si capiscono gli artifici retorici su tutti i fronti e vanno in qualche modo manomessi, cioè dire questa strada qua è già stata aperta dalla riforma del titolo quinto, eccetera, non, come dire, sto sui basame, sulle basi, di per sé non giustifica il fatto di dire ok, facciamo un passo avanti, no? Cioè c'era anni e anni fa, negli anni 70, c'era la famosa battuta in previsione una battuta, credo, della Democrazia Cristiana che diceva il Partito Comunista ti ha fatto fare siamo sull'orlo del baratro, vota Partito Comunista e farai un passo avanti, no? Cioè la si metteva così, e qui in qualche modo rischia di essere, cioè le basi sono state poste dalla riforma dissennata del titolo quinto, allora il che, questa è una grande arma utilizzata dalla maggioranza per dire e quindi di cosa vi lamentate, cosa protestate, tanto stiamo su quella scia. La seconda questione invece più di merito, i dati che lei ci ha esposto all'inizio, cioè la fotografia delle disuguaglianze territoriali già adesso così chiare, avrebbe bisogno di un intervento già oggi, anche a bocce ferme, di una quantità enorme, immagino, di sforzo economico. Ma c'è anche, almeno teorica, la possibilità che una logica di autonomia differenziata, quel meccanismo tanto invocato della concorrenza tra regioni, eccetera, lo metta in campo? Cioè, sono sfide tra ricette diverse o sono sfide tra l'irrealtà e la realtà? Non so se mi spiego.
Allora, sulla prima domanda è evidente che la consapevolezza degli errori fatti non significa continuare ad andare in quella direzione, perché tanto ormai è così. La consapevolezza di quegli errori vuol dire oggi reimmaginare politiche che vadano in un'altra direzione. Mi pare che su questo finalmente le forze di opposizione stanno, come dire, dicendo con chiarezza che non è quella la direzione. Hanno superato alcune ambiguità, perché poi appunto l'autonomismo regionale, come lei sa meglio di me, è stato anche sostenuto a un certo punto da alcuni, per esempio, presidenti di regione. Oggi non mi pare che sia più così, e ci sia la consapevolezza che invece occorre andare in un'altra direzione. Per quanto riguarda la seconda domanda, è certo che oggi quelle diseguaglianze andrebbero affrontate con un diverso investimento. Insomma, qui si tratta di capire se vogliamo andare ancora e sempre nella direzione che penalizza queste politiche, le politiche avrebbero la forza di mettere mano a queste diseguaglianze, per esempio, appunto, no, come lei diceva, andiamo nella direzione dei benefici fiscali per chi guadagna di più, oppure ripristiniamo un prelievo fiscale che in qualche maniera permetta di restituire ricchezza a partire da chi si è arricchito di più, per esempio anche con le tasse di extraprofitti o sui redditi non da lavoro. Perché questo bisogna dircelo, se questa è una cosa che si può fare oppure in questo paese non si può neanche nominare questa questione, perché sennò apri di cieco. Si tratta di capire se vogliamo investire più sulle spese militari, no? Voglio dire con miliardi spesi su questa roba, oppure se vogliamo investire su altri settori. Le faccio un esempio banale, parlavamo di scuola prima, no? Beh, oggi noi, questo è l'unico paese che dal 2008 ha disinvestito in educazione sulla scuola e sull'università. Ogni anno togliamo circa 2 miliardi di euro dalla scuola perché l'algoritmo ci dice che nei prossimi 10 anni avremmo un calo demografico di circa 150.000 alunni e alunne ogni anno.
Certo, si è esagerato nella previsione di calo.
Noi li togliamo. La Francia prende queste risorse e non le toglie alla scuola. Ma cosa fa? Reinveste sul tempo pieno per allargarlo, reinveste per riattivare la copresenza in aula per le fasce più fragili, le reinveste su programmi individualizzati. Il Belgio usa queste risorse per partire dalle scuole nei territori di periferia per innescare processi di rigenerazione culturale, educativa e anche urbana. Quindi si tratta da che scelte facciamo. È certo che se poi non si fanno queste scelte diventa difficilissimo.
No, questo certo, però quello che mi interesserà, su cui mi interessava avere un suo parere finale, è proprio questo, cioè la mitologia, poi per alcuni casi per alcune persone sono anche fiducia estrema negli effetti positivi della competizione di mercato, eccetera. Mi chiedo anche quantomeno a livello teorico, regge applicarlo alle politiche amministrative e politiche regionali, cioè regge anche solo teoricamente l'idea che la competizione tra politiche regionali possa migliorare la situazione dei vari territori? Perché mi sembra che lì ci sia un punto anche proprio concettuale e logico che fa fatica a stare in piedi, no?
Ma infatti, voglio dire, basterebbe vedere come è andato in questi anni sulle materie che già sono state in qualche maniera regionalizzate.
Anche perché nella competizione di mercato uno dice, infatti poi se soccombi chiudi, e quindi qui cosa si dichiara? Che va in bancarotta chiudi una regione?
Voglio il combinato disposto tra regionalizzazione della sanità e aziendalizzazione della sanità, guardi cosa ha prodotto, no? Voglio dire, oggi non è che è migliorato il sistema sanitario, è stato svuotato. Tant'è vero, voglio dire, che ci sono i dati da cui sono partito rispetto a questo. Quindi la competizione, uno Stato come il nostro, con un articolato costituzionale, deve fare un'altra scelta, dove tu puoi anche pensare di fare, come diciamo noi del forum, delle politiche sensibili ai luoghi, perché questo è fondamentale. E allora però devi però stabilire delle cornici di indirizzo e di orientamento, e dopodiché devi avere una pubblica amministrazione così capace, coraggiosa, competente, non da calare dall'alto risorse a cascata senza poi occuparsene delegando la propria responsabilità, ma accompagnando processi declinabili a livello territoriale con tavoli reali di coprogrammazione e coprogettazione che consentano di utilizzare al meglio quelle risorse, non in una chiave competitiva, ma in una chiave attenta ai bisogni di quei luoghi.
Andrea Marninoli, Coordinamento Forum Disuguaglianze e Diversità, salutandola, mi dica soltanto un sì o un no che vado con la sigla, ma lei ha fiducia tranquilla che in un caso di referendum contro l'autonomia differenziata la maggior parte dei partecipanti bocci l'autonomia differenziata?
Guardi, io la metto così, chiaramente non sono un ingenuo né un velleitario, penso che è una sfida difficile. Penso che questo è un paese frantumato, lacerato, dove a volte, voglio dire, rancore, egoismo prevalgono, perché qualcuno ha detto che bisognava fare così, però vedo anche questo paese pieno di un formicolio molto più avanti della politica, consapevole delle proprie, diciamo, della complessità. Quindi io credo che il referendum vada fatto, che sia una delle strade da percorrere, credo che su questo partiti, la Via Maestra, associazioni si debbano mobilitare, però credo che proprio per non essere velleitari, per fare un buon referendum e per vincerlo, occorre fare un porta a porta. Spiegando alla gente che cosa significa, cioè se io dico alle signore di Porta Capuana, nel centro culturale dove io lavoro, autonomia differenziata forse non mi capiscono, se gliela metto sull'ordinamento costituzionale. Ma se gli dico a quelle signore che se passa quella legge, che oggi aspettano un anno per fare una visita e aspetteranno due, che non avranno mai il tempo pieno, che questa roba qui gli impedirà di curarsi, perché i servizi costeranno sempre di più,
si capisce un po' meglio.
Lo vinco e magari ricostruisco un legame con quelle fasce di popolazione che non si fidano più della politica, neanche quella di sinistra, e non vanno più a votare.
Andrea Marniroli, grazie mille di questa chiacchierata.
Grazie a voi sempre per lo spazio.
Grazie, buon sabato, buona giornata. Coordinamento Forum Diseguaglianze Diversità. E siamo arrivati in fondo, quindi. Dalla linea alle notizie di Popolare Network delle 10.30, grazie a tutti per l'ascolto. Da Massimo Bacchetta a Itaca, come ogni sabato mattina dalle 9:15 fino alle 10:30. Ciao, buon weekend.